I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+.
Terms and conditions apply. See website for details. Before Sarah discovered Chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot.
And being in PJs by 6.
Let's go.
The new fun Sarah.
Woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes.
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Attenzione. Il seguente caso affronta il tema dell'aborto in modo molto cruento. È perciò sconsigliato ad un pubblico sensibile ed impressionabile. Se non ve la sentite di ascoltare questo episodio, nessun problema. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo caso. Grazie per il supporto. Un medico dagli intenti apparentemente generosi. Una clinica per le donne bisognose. Un caso così oscuro da restare nella storia. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della clinica degli orrori. Siamo a Filadelfia, una delle città americane più famose per i suoi bellissimi parchi e i suoi quartieri decorati nei minimi dettagli. Attualmente, una delle città più belle ed economiche in cui vivere. La clinica della Società Medica per le Donne fu aperta nel 1972 dal dottor Kermit Gosnell. Kermit era cresciuto nei quartieri poveri della città. Intorno a sé aveva visto situazioni di degrado e disperazione. Intere famiglie per strada. Ecco che quindi, iniziando il suo percorso di studi, Kermit si era posto l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per aiutare le famiglie in difficoltà economica e la comunità degli immigrati che versava in condizioni di massima povertà. Una volta diventato medico e iniziata la sua carriera, aprì una clinica di riabilitazione ed un consultorio per gli adolescenti proprio nello stesso quartiere in cui era nato. Il dottor Gosnell era considerato dalla città un fantastico medico, generoso ed estremamente esperto. Nel 1972 aprì la clinica abortiva della Società Medica per le Donne, con gli stessi principi di intenti iniziali, aiutare le comunità più povere di Filadelfia. La legge prevedeva che ogni donna che desiderasse sottoporsi all'aborto effettuasse prima un colloquio informativo con il personale medico. Quest'ultimo aveva il compito di illustrare i passaggi della procedura chirurgica che sarebbe stata effettuata, rispondendo alle possibili domande. Successivamente, la donna doveva aspettare un minimo di 24 ore prima di sottoporsi all'aborto. Le giovani di età inferiore ai 18 anni dovevano presentarsi accompagnate da un genitore o da un tutore che desse il consenso per la procedura. Nessuna procedura abortiva poteva essere effettuata oltre 6 mesi di gravidanza. Questo secondo la legge. Tutto sembrava in ordine, ma in poco tempo la clinica del dottor Gosnell diventò famosa per non rispettare queste regole alla lettera. Secondo le voci che correvano in città, ragazze minorenni venivano ammesse senza il consenso di un genitore. Donne di passaggio a Filadelfia ricevevano la possibilità di avere un aborto poche ore dopo essersi presentate in clinica per la prima volta, senza nessun tipo di visita informativa. Ma la cosa per cui guadagnò più fama nei quartieri poveri fu il fatto di essere l'unico luogo dove fosse possibile ottenere un aborto anche dopo i 6 mesi di gravidanza. Il processo barbarico usato per compiere questo tipo di aborto avveniva attraverso la somministrazione di farmaci che inducevano il parto. La donna dava alla luce un bambino prematuro, che molte volte era ancora vivo alla nascita. A quel punto l'infermiere uccideva il neonato facendo un taglio profondo nella parte posteriore del collo, infierendo sulla spina dorsale in modo letale. A nessuna delle madri veniva detto che la procedura avrebbe previsto questo finale cruento. Ecco che quindi le giovani si trovavano ad assistere a questo scenario raccapricciante così, all'improvviso. Il dottor Gosnell aveva addestrato il suo staff a fotografare il feto durante le ecografie da un'angolazione specifica, che lo facesse risultare più piccolo, in modo da far passare la procedura totalmente legale ed effettuata prima delle 24 settimane in caso di controllo da parte delle autorità. Il perché di tali operazioni illegali variano a seconda delle testimonianze. Lo staff dichiarò di credere che il dottor Gosnell volesse dare un aiuto genuino a queste donne, liberandole da un figlio che non avrebbero voluto o non avrebbero potuto mantenere, dato lo stato di estrema povertà e l'assoluta mancanza di aiuti finanziari da parte dello Stato. Il dottor Gosnell, inoltre, riteneva che le leggi fossero eccessivamente oppressive e pressoché inutili. Ma ciò che sto per raccontarvi vi mostrerà un volto molto diverso di quest'uomo. Una bestia avara, consapevole di poter sfruttare queste donne disperate per i suoi desideri più oscuri, cosciente che, data la loro estrema povertà, non avrebbero trovato assistenza da nessun'altra parte e che quindi, più era illegale la situazione, più poteva lucrare sulla vita di queste giovani. Il costo di un aborto oltre i 6 mesi era di $3,000, permettendo a Gosnell di tornare a casa ogni giorno con $10,000 in tasca, soldi macchiati di sangue e di lacrime. Nonostante le numerose dicerie sulla clinica, le autorità non fecero mai niente per verificare la veridicità delle segnalazioni. Infatti dal 1993 non furono mai effettuate ispezioni all'interno dello stabile. Le denunce da parte di altri medici vennero ignorate per anni e nessuno, a parte lo staff, le pazienti e Gosnell, sapevano delle reali condizioni della clinica. E la situazione andò sempre più peggiorando, oltrepassando i limiti dell'immaginazione, fino a scavare negli abissi più profondi dell'animo umano. Arriviamo al 2010, quando la clinica venne ispezionata dall'FBI. Sì, perché a quanto pare il dottor Gosnell, oltre alle sue pratiche abortive, prescriveva alle pazienti, sempre in cambio di denaro, potenti antidolorifici che provocavano assuefazione, primo tra tutti l'ossicodone. Spesso chi si occupava di scrivere le prescrizioni era un membro minorenne e non qualificato del suo staff, che dava medicinali senza conoscere la storia clinica della donna e senza fare domande. Se la paziente aveva i soldi per pagare, poteva avere tutto ciò che voleva. Spesso questi medicinali potenti finivano in mano agli spacciatori di zona, che vendevano per le strade dei quartieri poveri di Filadelfia. Questo attirò l'attenzione della DEA, che ottenne un mandato di perquisizione e che fece incursione nella clinica per un'ispezione a sorpresa. Ciò che trovarono, a detta degli agenti, è qualcosa che ancora oggi li perseguita nei loro incubi. Quella che doveva essere una semplice perquisizione per droga si rivelò scioccante, e ciò che segue è il rapporto di uno degli investigatori intervenuti sulla scena. C'era sangue sul pavimento ed un forte odore di urina riempiva l'aria. Un gatto infestato dalle pulci si aggirava libero per la clinica e le sue feci erano ovunque sulle scale. Donne doloranti erano nella sala di attesa e nella sala di risveglio, sedute su poltrone sporche e coperte da lenzuola luride e macchiate di sangue vecchio. Le pazienti erano state tutte sedate dallo staff non qualificato, prima ancora che Gosnell si presentasse in clinica. Nessun infermiere sapeva dire chiaramente il dosaggio somministrato alle donne. Niente era registrato.
Nell'inventario trovammo molti medicinali scaduti e la clinica avvertiva in condizioni assolutamente non adatte per alcun intervento medico. Le due sale operatorie erano molto sporche. Niente era sanificato. La strumentazione era arrugginita e non sterilizzata. La macchina per l'ossigeno era coperta di polvere e non era stata controllata da molto tempo. L'unico tubo a disposizione per l'aspirazione eseguita durante l'aborto era lo stesso disponibile in caso di assistenza per l'ossigeno. Non erano presenti defibrillatori né macchinari per il monitoraggio cardiaco, a parte un piccolo sistema di misurazione della pressione sanguigna. Trovammo resti fetali, conservati in ogni parte della clinica, nel frigorifero, in alcune scatole, nei cartoni del latte e dei succhi di frutta, e persino nelle lattine vuote di cibo per gatti. Il dottor Gosnell ammise che il 20% di questi erano feti che andavano oltre i 6 mesi di gestazione. Rinvenimmo alcune giare contenenti solo piedi appartenenti a neonati. Nello scantinato era quasi impossibile respirare, e la ragione erano sacchi e sacchi di immondizia chirurgica che occupavano tutta la stanza fino al soffitto. Quel giorno rinvenimmo un totale di 45 feti alla clinica.
Il dottor Gosnell e alcuni membri dello staff vennero portati al distretto di Filadelfia per essere interrogati, e nel corso delle settimane successive molte pazienti uscirono allo scoperto, rivelando la loro terrificante esperienza. Ogni mattina, ogni donna che si presentava alla clinica veniva fatta attendere nella sporca sala d'attesa. Venivano consegnate a tutte dei medicinali che inducevano le contrazioni molto dolorose. Spesso venivano abbandonate su quelle sedie per ore, senza assistenza e in pura agonia. Venivano quindi sedate, perché al dottor Gosnell dava fastidio sentire lamenti e urla. Quando arrivava il loro turno, venivano accompagnate in bagno, dove veniva chiesto loro di mettersi in posizione di squat per espellere il feto all'interno del water. Successivamente, lo staff recuperava il feto per impedire che ostruisse le tubature. Il livello di dolore che dovevano subire le pazienti dipendeva da quanti soldi fossero disposte a pagare. Il dottor Gosnell aveva stilato una lista con diversi prezzi per diversi livelli di sedazione. Più povera eri, più doloroso sarebbe stato il processo. Le flebo e i vari dosaggi venivano somministrati da personale non qualificato, e questo a volte aveva conseguenze letali. Come nel caso di Kaya Mongar, una rifugiata di 41 anni, che una volta arrivata in clinica, non era nemmeno in grado di comprendere il foglio che le era stato chiesto di firmare. Le venne somministrato un eccessivo dosaggio di un pericoloso sedativo, chiamato Demerol, che la fece morire in poco tempo. Lo staff si accorse del decesso diverse ore dopo, trovandola riversa sulla sedia. Vennero chiamati i paramedici che la portarono d'urgenza in ospedale, ma non ci fu niente da fare. Lo staff della clinica mentì sul dosaggio del medicinale dato alla donna, ed essendo quest'ultima una rifugiata, si preferì lasciar perdere ogni ulteriore indagine. A volte l'operazione di aborto richiedeva un procedimento più complicato della semplice espulsione indotta. Così, il dottor Gosnell era costretto a rimuovere il feto manualmente, ma gli strumenti chirurgici non venivano sterilizzati tra una paziente e l'altra, e così malattie sessualmente trasmissibili e venere passavano da donna a donna. Il dottor Gosnell era solito operare con poca attenzione in questi casi, e questo spesso provocava ferite interne che si evolvevano in gravi infezioni. Ad una paziente venne perforata la cervice e il colon durante un aborto fallimentare. La donna fu lasciata in attesa per ore in una stanza della clinica. Quando i pazienti si presentarono per portarla a casa, gli fu negato l'accesso allo stabile. Solo successivamente fu permesso loro di entrare. Quando raggiunsero la giovane, la trovarono sanguinante e in stato di incoscienza. Portata di corsa all'ospedale, le venne asportato parte dell'intestino. Un'altra paziente, finita la procedura abortiva, venne mandata a casa con ancora alcune parti del feto presenti nel suo utero. Queste ultime cominciarono a decomporsi nel suo corpo nei giorni successivi, provocando una massiccia infezione. Quando raggiunse l'ospedale, era più vicina alla morte che mai, ma fortunatamente i medici riuscirono a salvarle la vita. Una paziente di 19 anni subì la perforazione dell'utero durante l'operazione e fu lasciata per diverse ore sanguinante in uno dei letti della clinica. Quando finalmente fu portata in ospedale, i medici dovettero procedere con un'isterectomia per salvarle la vita. Si scoprì anche di alcune operazioni chirurgiche segrete che il dottor Gosnell effettuava solo la domenica e solo in presenza di sua moglie. Nessun altro membro dello staff era autorizzato a partecipare né a conoscere il procedimento. Tali operazioni venivano effettuate su donne che erano molto vicine al parto, dagli 8 mesi in poi. E non oso immaginare il livello di aberrazione raggiunto durante quelle situazioni, visto quanto stiamo raccontando. La sala d'aspetto e quelle operatorie erano forse le più pulite della clinica. Questo se vogliamo definire pulizia ciò che ho descritto in precedenza. Feti e resti di quest'ultimi erano conservati in vari frigoriferi e freezer, dentro ogni tipo di container. E una volta che lo spazio era esaurito, era possibile trovare questo genere di cose in giro su qualunque superficie disponibile all'interno dell'edificio. Un'azienda specializzata nello smaltimento di questo tipo di rifiuti avrebbe dovuto effettuare il ritiro con cadenza mensile, ma il dottor Gosnell spesso si dimenticava di pagare le tasse per i rifiuti speciali e quindi i feti restavano in giro per la clinica, decomponendosi settimana dopo settimana. In più di un'occasione, lo staff cercò di sbarazzarsi dei resti spingendoli giù nel tritatutto, ma questo causò l'intasamento di quest'ultimo e il successivo inutilizzo. Durante una specifica occasione, fu usato uno stantuffo per tentare di liberare la tubatura e la gamba di un feto riemersa dal tubo. Ho precedentemente menzionato il ritrovamento di diversi piedi mozzati appartenenti ad alcuni neonati, conservati all'interno di giare. Resta ancora sconosciuto il motivo di tale conservazione. Il dottor Gosnell giustificò la cosa dicendo che venivano tenuti in caso servisse un esame del DNA per eventuali futuri test di paternità. Ovviamente molti medici smentirono la realtà di tale uso, in quanto basta un piccolo scampolo di tessuto per poter ricavare il DNA di un individuo. Sembra quindi che al nostro dottor Gosnell piacesse semplicemente conservare cose fuori dal comune. Un'altra cosa che amava collezionare erano foto particolari delle sue pazienti. Il dottor Gosnell, infatti, era solito fotografare le parti intime delle giovani che si sottoponevano all'operazione, giustificando gli scatti come utili alla sua ricerca. Per quello che sappiamo, non furono mai trovate prove che dimostrassero ricerche di qualche genere. Gli avvocati dell'accusa chiesero una condanna per omicidio di terzo grado a danno di Kyla Monger e omicidio di primo grado per l'uccisione di molti bambini nati vivi. Inoltre, venne chiesto che si riconoscessero i reati di procedure medico-chirurgiche illegali, operazioni abortive condotte in modo sommario e racket di medicinali. Al termine dei processi, il dottor Gosnell venne condannato per un totale di 3 ergastoli. Il resto dei membri dello staff ricevettero una condanna per omicidio di terzo grado, dovendo scontare in carcere dai 5 ai 12 anni, ma ricevettero uno sconto di pena per aver testimoniato contro Gosnell. Ciò che fa rabbrividire è che tutti e 6 i membri dello staff erano giovani donne. Alla fine dei giochi, per mancanza di prove, vennero attribuiti a Gosnell solo 15 omicidi, ma a detta dello staff, l'uomo sarebbe responsabile di quasi più di 100 decessi, rendendo il dottor Kermit Gosnell uno dei più proliferi serial killer della storia. Così si conclude il nostro caso. Vi ricordo che ogni lunedì e mercoledì Direful Tales va in onda sul canale di Twitch dalle 21:30 in poi. Approfondiamo alcuni casi, ne affrontiamo di nuovi e ci confrontiamo apertamente. Se questo episodio vi è piaciuto, fatemelo sapere mettendo un like alla pagina Facebook o scrivendomi un messaggio privato. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.
Bed Bath & Beyond is back with more to choose from than ever before. At the new Bed Bath & Beyond, you'll find all the products and brands you love, along with a huge new selection of furniture, decor, and everything else you need to create the home of your dreams, all in one amazing online store. Download our new app and save even more with exclusive deals and offers. Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better Beyond.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.